Perché è importante parlare di questo argomento, oltre che per far felice Ilaria, che è assolutamente fondamentale per la pace, per la salute mentale di tutti noi, però è importante perché, come vi ho già spiegato altre volte, ma ve lo ridico molto brevemente, quello che l'astronomo non fa, oltre a non fare l'oroscopo e a non parlare con gli alieni, e questo spero che nessuno di voi terrapiattisti qua presenti abbia alcun dubbio, però la cosa che invece è meno nota, anche se voi dovreste sapere perfettamente, è che gli astronomi, non tutti gli astronomi conoscono le costellazioni, il cielo di notte, come si chiamano le stelle, quali sono visibili, e soprattutto ormai il cielo non si guarda più con gli occhi. Non si guarda più con gli occhi perché i telescopi oggi sono molto diversi da quelli che erano un tempo. Un tempo, lo potete vedere al piano di sotto, erano dei telescopi con l'occhio attaccato, oggi sono degli interferometri complicati, difficilissimi da gestire. Anche la gestione semplice del telescopio, cioè di dove il telescopio deve puntare e come lo si tiene puntato sulla stella è cambiato nel tempo. Questo era Merate, non la preistoria, con un collega nostro che ancora esiste, vivo, non è
era in bianco e nero,
vabbè, questa era foto d'archivio, magari l'originale era in bianco, non lo so. Questo è come il Sardinia Radio Telescope, e il telescopio è lì, non è lontano, quindi non è una questione che, non, che il telescopio non è accessibile, ma lo si guarda attraverso dei computer, esattamente come se ci trovassimo alla NASA. La NASA per i satelliti ne hanno 20, qui ce ne sono 3, ma il concetto è lo stesso. I telescopi si spostano, non sono più al piano di sopra, perché basta guardare la situazione di inquinamento luminoso, non se ne parla neanche, non sto neanche ad andare nei dettagli, e per di più l'occhio umano è uno strumento meraviglioso per la vita umana, ma è uno strumento totalmente inadeguato per le osservazioni celesti. Non stiamo neanche a ricordarvelo, ma se volete vi do tutti i dettagli. Quindi non si fa più un'osservazione al telescopio, si fa un'osservazione a computer. Però come funziona se non si va a guardare il cielo? E qui entrano le proposte di osservazione. Il procedimento è rimasto uguale ai tempi di Galileo, ovviamente i dettagli sono cambiati, ma l'idea è sempre la stessa: viene un'idea, viene una curiosità, viene un'intuizione, si osserva un fenomeno, si cerca di spiegarlo con un'ipotesi, si cerca di validare l'ipotesi con un esperimento, quindi con ottenere dei dati. L'analisi dei dati ci può portare a delle conclusioni meravigliose, oppure la maggior parte dei casi ci rimanda indietro perché abbiamo sbagliato l'ipotesi, abbiamo sbagliato l'esperimento, i dati non sono sufficienti, e quindi il ciclo è un ciclo che in realtà non è un ciclo lineare che parte da A a Z, ma parte da A, ritorna su B, va a C, dopodiché da D ritorna ad A, eccetera eccetera. Però il concetto è sempre, il filologico è sempre lo stesso. Mi piace a questo punto citare Marco Malvaldi, che è un chimico ma che io conosco perché è un divertentissimo scrittore di gialli, che appunto anche lui dice la cosa più importante per un matematico, ma va bene per un astronomo, un fisico, un chimico, è l'umiltà di riconoscere quello che uno non ha capito e andare avanti e cercare di capirlo sempre meglio. Sostanzialmente così io leggo questa citazione, siccome è in un libro giallo mi sembrava carino per raccontarlo. Quindi se il procedimento è rimasto sostanzialmente uguale nel tempo, punto focale è individuare il problema. Per esempio nel mio caso io voglio studiare un oggetto celeste, io studio le galassie, ma l'oggetto celeste può essere qualunque, devo capire come affrontare il problema, e quindi per un osservativo vuol dire studiare quale tipo di osservazione è importante per risolvere o per avvicinarmi alla risoluzione del problema, e quindi che tipo di osservazioni devo fare, quale telescopio usare, con quale precisione ho bisogno di avere i dati, e quindi devo fare questo tipo di scelte, e dopodiché devo ottenere i dati. Questo è quello che è veramente cambiato nel tempo, perché mentre ieri si andava al piano di sopra, anzi in questa stanza addirittura, oppure a Merate, dove c'erano dei telescopi dedicati a questo osservatorio, che quindi erano usati da noi colleghi, e allora erano pochi, quindi c'era anche poca sovrapposizione. Oggi che i telescopi sono remoti o sono satelliti, quello che succede è che noi dobbiamo fare delle proposte di osservazione per ottenere del tempo a telescopi che sono remoti, non più nostri, ma distribuiti in varie parti del mondo e accessibili a tutta la comunità, non più ai miei colleghi di Merate soltanto, o di Brera soltanto, e quindi la competizione diventa una competizione molto diversa, è un procedimento molto diverso. Come funziona? Siamo arrivati, non so come sia nato questo procedimento, non ho fatto uno studio di come sia nato, ma oggi è un sistema che si chiama peer review, oppure revisione paritaria, credo che sia la traduzione italiana, che dovrebbe garantire qualità, affidabilità e autorità, e che sostanzialmente si basa sul principio che le proposte sono giudicate da esperti nel settore, che a volte sono proponenti, a volte sono giudici, cioè è la stessa comunità che si autogiudica, che si autoregola, ovviamente quando uno è un proponente non è un giudice, quando uno è un giudice non è un proponente, e quindi però c'è questo scambio di ruoli, permette, o dovrebbe permetterlo comunque come idea, ha l'idea che ci sono delle persone che sono degli esperti, per cui la parte scientifica è giudicata da persone che sanno di cosa si sta parlando, ci si conosce, e quindi è chiaro che è meno probabile andare a fare le scarpe a qualcuno se proprio vogliamo farlo, perché poi la volta dopo lo fanno a noi, quindi c'è una forma di equità nelle cose, a patto che uno ci voglia mettere la malizia, io non credo, però siccome mi dicono che io sono sempre un po' troppo naif in queste cose. Quindi questo è un po' il tipo di pannelli che vengono organizzati, sia per le proposte osservative di cui oggi vi parlo, sia anche per se si devono fare delle nuove missioni, dei nuovi satelliti. Ogni volta che c'è da decidere, da risolvere una domanda scientifica che abbia bisogno di avere degli esperti. È lo stesso principio con il quale le riviste, per esempio, accettano o non accettano, fanno la revisione degli articoli scientifici, è esattamente lo stesso principio. Il problema è che la maggior parte delle volte che uno fa una domanda, questa viene buttata via, però non necessariamente perché c'è un problema. La maggior parte dei casi, vi farò vedere, è perché veramente c'è una pressione altissima per avere i dati che uno chiede. Visto che siamo partiti, come vi aveva detto prima Ilaria, dalla mia partenza per il panel del telescopio Chandra, vi racconto brevemente cos'è il telescopio Chandra. Il telescopio Chandra è un telescopio che ormai ha 20 anni, che è stato lanciato nel 99, che è un satellite per lo studio dell'emissione nella banda X. L'emissione nella banda X è un'emissione di fenomeni molto energetici e di alta energia e fenomeni molto energetici. Le caratteristiche, non vi parlo di scienza oggi, per cui salto tutta la parte scientifica che poi si vuole la espondo, no? Però non era questo lo scopo. Le caratteristiche di Chandra sono un alto potere risolutivo, cioè la capacità di fare delle immagini belle, molto, molto nei dettagli. Infatti già potete vedere la differenza tra satellite precedente, che faceva già delle immagini ragionevoli, ma il livello di dettaglio che si ottiene col nuovo satellite è assolutamente maggiore. Questo è per esempio l'interno, la parte centrale di un ammasso di galassie che è molto più complicato, e come potete vedere sono delle immagini meravigliose. Con questo satellite ha a bordo due tipi di strumenti: un tipo di strumento che serve per fare delle immagini, e quindi è importante la risoluzione spaziale che questi strumenti hanno, e un altro invece serve per studiare la scomposizione della luce, la spettroscopia nella banda X. In questo caso si può usare uno strumento per volta. Quindi, quando uno fa una proposta di osservazione, e questo è un esempio di una proposta che ho fatto tempo fa, sostanzialmente quello che uno deve scrivere è compilare una form specifica in quale uno spiega chi è, da dove viene, eccetera, eccetera, nome, cognome, indirizzo, eccetera. Scrive un abstract, cioè un riassunto molto breve che classifica il tipo di osservazione che uno vuol fare, fa delle scelte del tipo di osservazione che uno vuol fare, dopo vi darò la lista. Quindi in questo caso era un large project, cioè un progetto che chiede una quantità di tempo notevole, e quindi significa che e quindi ha una giustificazione scientifica adeguata al chiedere una grossa frazione del tempo. Il dettaglio delle sorgenti che uno vuole guardare, e poi una giustificazione scientifica che sono 4 pagine. In realtà in questo caso, visto che era un large project, erano 6 le pagine, ma cambia poco, in cui uno parla della giustificazione scientifica partendo dal contesto scientifico dal quale si parte, quali sono gli obiettivi specifici di questa osservazione, che cosa ci si aspetta di avere da questo tipo di domanda, e quali sono le caratteristiche dell'osservazione, la lunghezza, il tipo di strumento che vogliamo usare, se ci sono dei filtri da applicare, eccetera, eccetera, per spiegare, per convincere un panel di esperti, colleghi, che quello che io sto chiedendo è una grande meraviglia, che mi devono assolutamente dare il tempo. Le proposte vengono sottomesse una volta l'anno, e il tipo di tempistica è che circa a dicembre esce un annuncio che ci sarà la call. La call scadrà a metà marzo, scaduta 10 giorni fa, e i risultati ci si aspetta che siano ridistribuiti, quindi uno sa se ha vinto o meno la proposta, in agosto. Il tipo di proposte che si possono fare per questo oggetto sono sostanzialmente questa. Le due principali sono general observer, cioè ciascuno di noi che vuole fare un tipo di osservazione può chiedere una osservazione di uno o più oggetti, di uno o più, può fare anche 10 proposte, non c'è limite al numero di proposte. Il general la proposta di tipo general observer è per un tempo limitato, cioè in questo caso erano 300 kilosecondi, oppure adesso lo hanno alzato a 400 kilosecondi, cioè osservazioni che richiedono meno di 300.000 secondi di tempo di telescopio. I large, che poi sono stati, sono aggiunti i very large, i visionary, a seconda di quanto grandi diventavano le richieste di osservazione, sono per osservazioni al di sopra di una certa quantità di tempo, che vengono giudicati in maniera separata, perché come poi vi farò vedere, ciascun le osservazioni vengono giudicate da tanti panel, da tanti gruppi diversi, divisi per argomento scientifico e divisi anche per tempo a disposizione. Allora, se il tempo a disposizione è 100 kilosecondi e c'è un'osservazione da 100 kilosecondi, quella prende tutto, che è valida, prende tutto il tempo. D'altra parte, quindi, le osservazioni al di sopra di una certa categoria vengono giudicate insieme ad altre di grande categoria grande, in modo da poter dividere il tempo in maniera più equa. Vedo che le dà fastidio il sole.
No, è un riflesso. No, no, non è un problema.
Grazie.
Grazie.
Così meglio?
Meglio.
Tanto tengo aperta la finestra un attimo. Respira un filo. Ma meglio? Ok. Vedevo così, non capivo se voleva fare una domanda, poi l'ho vista un po' che... Poi ci sono altre due categorie che sono la categoria dei guaranteed time observer, che ora non c'è più in Chandra perché era nata da adesso un pazzo lei. Comunque era del tempo garantito per coloro che avevano fatto delle cose specifiche per il satellite, per esempio il team che aveva costruito il satellite, che aveva costruito gli strumenti. Allora era stato, soprattutto all'inizio, riservata una parte di tempo per loro che non erano in competizione col resto della comunità, avevano del tempo garantito e la competizione era solo interna ai gruppi, in modo che era una situazione un po' ristretta ed era un modo per ringraziarli del fatto che loro avevano dedicato tra 20 e 30 anni del loro lavoro per fare in modo che noi potessimo usare. Questa cosa qui era vera nei primi anni, poi nel tempo la quantità di tempo garantito si annulla nel tempo, quindi adesso ce n'è pochissimo. E poi ci sono queste delle altre cose che sono per esempio le target of opportunity, che sono delle proposte che possono essere fatte solo se succede qualcosa prima che dice che vale la pena di farlo. Se scoppia una supernova, allora vado a vedere cosa succede nello scoppio della supernova. Se la supernova non scoppia, è inutile che vada a vedere quella parte di cielo se voglio studiare la supernova scoppiata. A questo si aggiungono quelle che si chiamano joint, cioè osservazioni coordinate con altri telescopi. Io voglio studiare un certo oggetto, ma mi interessa anche sapere questo oggetto che emette in X e ha bisogno di certe caratteristiche. Voglio anche sapere qual è la sua luminosità nel radio. Ho bisogno di poco tempo per quell'oggetto, e però è importante per la mia ricerca X, di ricerca delle caratteristiche X, sapere anche qual è la sua emissione radio. Posso chiedere di fare un'osservazione a un telescopio che è d'accordo con telescopio Chandra, per cui mi danno anche quel tempo in aggiunta. Se accettano la mia proposta, possono anche accettare il tempo all'altro telescopio e io non devo stare a fare domanda all'altro telescopio. Ci sono poi proposte che chiedono osservazioni con certi limiti, per esempio soltanto se per esempio con cadenza ogni 3 settimane, perché io voglio studiare la curva di luce e so che il periodo è tale per cui ogni 3 settimane io faccio un buon monitor della mia sorgente variabile. Allora questo crea delle complicazioni nella fase poi di schedula del telescopio, del satellite, perché ovviamente devo essere chi decide dove puntare il telescopio deve anche ricordarsi di questi problemi aggiuntivi nella scheda del telescopio, quindi sono accettate solo fino a un certo punto, perché non si possono accettare più di tante, perché poi non si riescono a fare, non si riesce a fare il programma. Poi ci sono anche le domande che invece sono di tipo teorico, oppure di tipo uso dei dati di archivio, che quindi sono soltanto di tipo richiesta finanziaria, ma sono altrettanto importanti, perché una cosa che è stata stabilita soprattutto partendo dalle proposte di satellite, e poi è stata applicata anche alle proposte invece di osservazioni da terra, era che le osservazioni, una volta fatte, non devono rimanere nel cassetto di chi le fa, cosa che era abbastanza tipica delle osservazioni in tempo, perché uno si faceva la sua osservazione, se la metteva, se la studiava, se era bella, interessante, la pubblicava. Se invece era così così, oppure se nel frattempo aveva pensato di fare altre cose, non veniva, i dati non erano a disposizione. Con l'avvento dei satelliti i dati costano troppo per poterli mettere in un cassetto, sono troppo preziosi, non tanto costano, perché sì, costano, però non è che io faccio una proposta pago, però il tempo del satellite è troppo prezioso per buttarlo via e rifare delle cose che sono già state fatte. Quindi se ci sono delle osservazioni, questo è un altro dei criteri fondamentali, se ci sono delle osservazioni di quell'oggetto che sono già state fatte, la domanda di riosservare quell'oggetto deve giustificare perché è importante rifarlo. Perché se ci sono già, uno deve dire: no, non mi bastano perché sono troppo corte, non mi bastano perché io voglio fare un monitor a tempi diversi, non mi bastano perché sono state fatte in una configurazione sbagliata, non mi bastano perché, e quindi me le dovete ridare, altrimenti vai e ti prendi quelle di archivio, ci sono. Ed è anche questo il motivo per cui adesso le osservazioni sono molto più standardizzate di un tempo, cioè mentre prima e lì è stata anche lì una battaglia abbastanza serrata con i vecchi, cioè con quelli che osservavano di tipo più personalizzato, perché adesso in tutti i grandi telescopi le osservazioni devono seguire certe caratteristiche, bisogna avere abbastanza punti di informazione generale sulla osservazione che è stata fatta, in modo da poter ricostruire, cioè qualcun altro può usare i dati in maniera corretta. Se per esempio non ti dice dove punta il telescopio, tu puoi sbagliare stella, perché le stelle, se non sai come sono fatte, non le riconosci magari, soprattutto non se guardi un oggetto nuovo. Quindi ci sono sono stati introdotti dei metodi per cui nei satelliti non c'era problema, perché il satellite devi decidere le osservazioni a priori, mandare le informazioni al satellite e il satellite poi esegue, quindi sai esattamente che cosa ha fatto il satellite, salvo che impazzisca, ma allora per punto eccetera. Nelle osservazioni a terra era molto più difficile, perché l'osservatore poteva andare osservare una cosa, poi decidere: oh, guarda che bello, c'è quella roba lì, sposta il telescopio, non te lo dice, e i dati in archivio sono inusabili, perché non sai più dove guarda il telescopio. Invece adesso tutte le osservazioni dei telescopi, diciamo quelli maggiori, poi non è detto che sia applicato a tutto, hanno delle standardizzazioni, per cui gli archivi sono usabili, perché a questo punto, anche se non sono stata io a osservare quella stella o quella galassia, so come è stata osservata, so quindi come posso usare i dati per i miei scopi scientifici. Ho sbagliato, devo andare dall'altra parte. Sì.
Okay, ma quindi il preoccuparsi del fatto che una certa domanda domanda non vada a colpire degli argomenti già trattati, è una cosa che deve controllare chi fa la domanda, o è il panel che lo controlla?
Tutte e due. Cioè io che faccio la domanda e non guardo sono cretina perché il panel lo va a controllare e quindi la prima cosa che fa è cestino, non sto neanche a leggerla. Quindi poi ci sono dei casi in cui può sfuggire, per esempio l'osservazione è stata fatta negli ultimi, cioè poco prima della deadline e quindi ti è sfuggito, eccetera, eccetera. Quindi non è sempre vero che tutti sono bravissimi, a volte anche. Però è una delle cose che è una dei primi check che si fa quando arriva una proposta, cioè non noi, la parte, adesso poi ci arriviamo, ma comunque uno dei primi check è queste coordinate a cosa corrispondono di ciò che c'è in archivio. Questa è la prima cosa che viene fatta. Quindi la prima, non so se è la prima, comunque tra le prime. Quindi se c'è già un'osservazione puntata in quella direzione, flag rosso. Dopodiché il panel può decidere di accettarlo lo stesso, perché nella proposta c'è scritto: io so che c'è questa osservazione, ma non mi serve perché io ho bisogno di questo e quest'altro, oppure qualunque altro motivo. Ma per esempio il telescopio ha puntato lì, ma la configurazione non è quella richiesta e allora non c'è conflitto. Però quando io vado a fare la review, mi arriva le proposte che sono state sottomesse e una lista di conflitti, dove i conflitti sono per target, cioè quell'oggetto è già stato osservato, per target di un altro telescopio, quell'oggetto è già stato osservato in X, però dall'altro telescopio io te lo dico, tu sappilo, oppure quell'oggetto è stato già osservato da qualcuno che tu conosci bene e quindi tu non puoi giudicarlo. Quindi questi sono più o meno i tre criteri che arrivano in automatico, cioè persone per esempio dello stesso istituto. Viene segnato in rosso, in giallo, in blu, dicendo: questa persona è del tuo stesso istituto, guarda tu se puoi giudicarlo o no, perché se è del tuo stesso istituto c'è un conflitto, potrebbe esserci un conflitto di interesse, soprattutto nel caso degli Stati Uniti, dove la proposta di osservazione porta vantaggio all'osservatore perché gli fa fare la sua osservazione scientifica, ma porta vantaggio anche all'istituto perché porta dei soldi. Quindi in quel caso lì è importante capire che non ci siano conflitti di questo genere, insomma.
Scusi, esiste un archivio per ogni strumento o esiste un database globale che li comprende tutti?
Tutte e due. Cioè, ciascun telescopio ha il proprio archivio, però poi per esempio la NASA ha un archivio che comprende tutti gli strumenti NASA, tutte le osservazioni, i satelliti, tutti i database della NASA. L'ESA lo stesso, poi naturalmente alcuni progetti sono NASA e ESA, quindi gli archivi sono duplicati, cioè ci sono sia la NASA che ESA. All'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, c'è un duplicato di tutti gli archivi, quindi gli archivi sono abbastanza distribuiti, ci sono tante copie dello stesso. Tutti. Anche a lei. Assolutamente. Internet. Lei va lì, i dati si richiedono. Poi quello che uno ci fa è un altro discorso e non è detto, cioè sì, no, sono successi, se serve poi lo può pubblicare, fa quello che vuole.
Di sapere cosa chiedere e cosa cercare.
Questo è diverso, però voglio dire, una galassia M31 Andromeda, uno vuole guardarsi i dati di Andromeda in tutte le bande dello scibile umano, cerca Andromeda M31 per coordinate a seconda di come sono organizzati, ma questa è una questione di interfaccia del database, e si tira giù i dati. Dopodiché a quel punto ci sono i dati, sono anche diversamente sporchi, cioè alcuni sono già preprocessati, per cui per esempio Chandra, uno guarda i dati, li tira giù e li analizza, non ha bisogno di fare quasi niente perché sono già stati puliti e sono abbastanza puliti per cui sono usabili, soprattutto se uno vuole fare una cosa molto, molto semplice. I dati, per esempio i dati Swift sono molto più complicati perché bisogna prima metterli tutti insieme, sono osservati tante volte, il telescopio prende tante immagini, però poi qualcuno le deve mettere insieme, allora lì ci vuole un minimo di software in più per cui uno le mette insieme, perché ovviamente se qualcosa si vede in dopo 10 immagini sommate, ogni immagine fa vedere veramente poco, eccetera eccetera. Qui ci sono delle differenze, però sono accessibili a tutti davvero. La signora poi.
Se c'è un evento tipo l'esplosione di una supernova per cui certi telescopi devono osservare quell'evento, e ovviamente le tempistiche non possono essere a marzo, agosto, come ha fatto vedere prima, cosa succede?
Entra in gioco questo gioco qua.
E quindi cioè, se c'è anche il proprio tempo di osservazione, magari
No, di solito sono fatti. Allora, non conosco tutti. Quelli di Chandra sono fatti in modo che le osservazioni, una volta accettate, sono garantite. Se te le fanno in un anno, bene, se no te la fanno in un anno e due mesi, se ci fosse un problema di questo genere. Cioè, allungano il tempo in cui te la fanno, è vero, devi aspettare un po' di più, se non sono time critical, se non sono questi constraint che quindi devono essere fatti il primo di maggio, allora ti verranno fatte dopo. Cioè, le osservazioni vengono garantite nell'arco dell'anno, più o meno, perché dipende anche da quando la sorgente è visibile, da quando il telescopio, la combinazione telescopio, satellite, terra, luna, cielo, mare, in modo da, se la sorgente è dietro la terra non si può vedere, o se è dietro il sole non si può vedere, quindi l'organizzazione la schedula del telescopio dipende da una serie di parametri. Se volevo puntare lì, ma mi arriva il TOO perché è successo e quindi l'osservazione salta, viene rimessa in gioco e verrà fatta alla prima occasione possibile o all'ultima occasione possibile, ma comunque verrà fatta. Io non perdo tempo. Nei telescopi ottici credo che sia leggermente diverso, però credo che ognuno abbia delle regole un po' diverse l'una dall'altra.
Qual è il tempo effettivo di utilizzo dell'osservazione rispetto al tempo di programmazione dello strumento, tipo, non so, la configurazione oppure la programmazione di dove mettere, di andare a guardare?
Allora, la programmazione di dove andare a guardare è fatta prima. Magari ci mettono 3 mesi, magari ci mettono 3 mesi, magari ci mettono 6 mesi. Quando parte l'ordine, parte l'ordine per un periodo, quindi il telescopio, quindi quel tempo lì è tempo di organizzazione, credo che sia abbastanza complesso, nel senso che...
Però
non inficia il satellite, viene fatto prima, una volta che viene mandata l'ordine al satellite, il satellite...
E la configurazione come viene? Cioè vengono messi dei filtri, vengono cambiati delle lenti, non so che cosa...
Allora, dipende dal telescopio. Nella maggior parte dei casi si accende uno o l'altro dei, cioè si accende, si apre il
finestrino,
si attiva la risposta a seconda dei tipi di cioè, gli strumenti sono tutti là, quindi si orienta,
molto breve,
per esempio nel caso del cambio di filtri c'è una ruota che gira davanti allo strumento e quindi il tempo perso è il tempo meccanico della ruota che gira.
Molto, molto poco rispetto al tempo di osservazione.
Che è abbastanza
percentuale.
Poco percentuale. Dipende dal tempo di osservazione. Per esempio, non in Chandra non lo so perché non è un conto che facciamo noi, ma o forse Chandra, non ricordo. Comunque, in un caso si aggiungono in media 3 kilosecondi, che sono il tempo che ci si mette ad andare da una sorgente in media,
da una
sorgente all'altra, e intanto che il telescopio si sposta cambia anche la configurazione. Quindi però se l'osservazione è di 5 kilosecondi, 3 kilosecondi sono metà,
sono
più del 50%. Quindi se l'osservazione è di 120 kilosecondi, l'unità di misura di Chandra e dei telescopi X sono i chilosecondi. Allora, i telescopi ottici funzionano a notti, è quello normale, perché di giorno non si osserva e di notte invece sì. I telescopi radio funzionano a ore. In realtà, siccome non c'è nessuna, probabilmente, siccome non c'è nessun legame con giorno-notte, perché dipende, per esempio, il telescopio HST, che è un satellite che osserva nella banda ottica infrarossa, ultravioletta, tra l'altro satellite, funziona a orbite, per cui ti danno un'orbita, mezza orbita, tre orbite, 25 orbite, ognuno ha la sua unità di misura. Chandra XMM e anche Swift e anche ROSAT prima, cioè i telescopi X funzionavano in chilosecondi. Non mi chiedete perché, però. Vabbè, e quindi con questo sistema, per esempio, questo qui è un esempio non mio, molto bello, questa serie di gruppi è riuscita ad avere 7 megasecondi, cioè 300 ore, cioè 81 giorni, se in quantità sono 81 giorni di osservazione, sono 102 puntamenti in questa zona di cielo, che è grande così. Cioè, quella è la luna piena e questo qui è meno della metà della luna piena, poco più della metà della luna piena. E questo ha richiesto 102 appuntamenti, quindi 7 megasecondi, 102 appuntamenti, il che vuol dire un sacco di lavoro per i panel, indipendentemente dal fatto che hanno trovato delle fotografie del cielo profondo in X meravigliose. Questa per esempio è un'altra fotografia meravigliosa del cielo, questa è invece il cielo verso centro della nostra galassia, e anche in questo caso questo è un po' più corto come appuntamento, però insomma sono sempre 4 giorni di osservazione, sono l'equivalente di 4 giorni di osservazione, ovviamente non continui perché sono stati fatti in epoche successive e poi messi tutti insieme. Questo non fa parte di questo gioco, ma l'ho trovato molto, molto bello, perché è uscito una settimana fa. E questo è il cielo visto, cioè il centro della nostra galassia, visto invece dalla parte del nucleo. Cioè se uno uscisse dal nucleo vedrebbe queste cose qui, era una troppo carina per non farlo vedere. L'insieme di quel tipo di osservazioni che vi ho fatto vedere prima, più la simulazione di come sarebbero distribuiti e come si potrebbe vedere il centro della nostra galassia, se uno dal centro della galassia guardasse in fuori, e questa qui è la parte di gas che ha il suo movimento e ha le sue dimensioni, tutti gli altri sono binarie, galassiette che passano di lì proiettate piuttosto che sorgenti X che sono nel centro della galassia. Trovo che sia una roba meravigliosa. Basta. Ed è una cosa che hanno appena fatto, e quindi questo voi lo potete vedere su YouTube.
Se questi sono nella banda X, poi viene traslato in una dei colori.
Questo si chiamano falsi colori, nel senso che il colore in questo caso, allora l'intensità del colore dice l'intensità, e in questo caso invece i colori sono tre bande di energia diverse, in cui il blu di solito è la banda dell'energia più alta e il rosso è l'energia più bassa, e quindi dà un'idea dei colori, ma sono ovviamente falsi colori perché parliamo di temperature. Non colori. Ok. Allora, vi ho detto bisogna fare queste richieste di osservazione. Le richieste di osservazione si fanno in funzione degli argomenti scientifici. Gli argomenti scientifici di Chandra sono sostanzialmente tre di tipo galattico e due di tipo estragalattico, con il che vuol dire che ci sono due panel, due gruppi per ogni argomento scientifico, uno si occupa di stelle, uno si occupa di supernove, uno si occupa di binarie, oppure di emissione diffusa nelle galassie e negli ammassi, oppure di AGN, che sono la parte dominante delle sorgenti X che si vedono con Chandra. I pannelli sono due per argomento, in questo caso sono addirittura tre, perché, come vi ho detto prima, se io ho fatto una domanda non posso giudicarla. D'altra parte non si può impedire alla gente di fare domanda. E quindi l'idea è che se io faccio una domanda, la mia domanda andrà nel panel nel quale io non sono, se sono anche un giudice. Rendetevi conto che ci sono ogni anno, per questo tipo di cose, almeno 91 persone che lavorano in questi panel e che cambiano ogni anno. Quindi è abbastanza evidente che se noi impedissimo ai 100 esperti di fare domanda ogni anno, e ogni anno cambia e poi uno no, è anche in proposte di altri, alla fine nessuno farebbe più domanda, oppure nessuno farebbe più il revisore, perché è chiaro che, e quindi dobbiamo risolvere il conflitto di interesse di tipo persona, si risolve mettendo due pannelli per ogni argomento, e ogni tanto ci sono le persone che escono dalla stanza perché non sono riusciti a fare in modo che non ci siano dei conflitti, e uno esce e gli altri discutono, e quando tu torni speri che ti sia andato bene, lo sai solo. Quindi ci sono 11 gruppi più un ultimo gruppo che è invece quello che è dedicato ai large projects, quelli che sono al di sopra di una certa quantità di tempo, che però si riunisce solo dopo che gli altri panel hanno finito il loro lavoro. E quindi funziona che questi topical panel si riuniscono i primi giorni, decidono sul merito scientifico di tutte le proposte che vengono. Il prossimo, no, quello dopo, vabbè, vediamo così. Il primo giorno ci si trova tutti alla review finale a Boston, al Logan Airport, al Hilton del Logan Airport, 4 giorni chiusi in un albergo, tanto per dire che non è proprio una grande gioia. Uno arriva a questa review dopo che si è letto 40, 50, 60, 30 a seconda degli anni e delle cose proposte, ha dato una prima, un primo voto, un voto preliminare, e ha scritto un giudizio preliminare. Ciascun panel ha, ciascuna proposta viene assegnato un primary reviewer e un secondary reviewer, cioè uno ha il primary ha il compito di studiarsela molto bene e di spiegarla anche agli altri, il secondary gli dà una mano, gli altri hanno la facoltà di leggerlo con un pochettino meno attenzione, per cui alla fine è possibile farlo, perché sono tante, anche perché sono tutte di solito ragionevolmente buone, quindi scegliere tra l'una e l'altra non è banale, e hanno anche il compito di scrivere i commenti in modo che ciascuna proposta riceva un voto, che però poi il voto non importa, serve solo per fare una graduatoria, e riceva anche delle informazioni di feedback di qualunque genere: la tua proposta è stata bocciata perché non hai spiegato niente, oppure la tua proposta è stata bocciata perché ti sei dimenticato di controllare che c'era già questa, piuttosto che qualunque altro commento. Sarebbe stato interessante, la proposta è interessante, però non abbiamo capito bene cosa volevi fare. Ovviamente cerca di dare dei commenti costruttivi in modo che la volta successiva arrivino con delle proposte fatte un po' meglio. Questo succede nel panel preparatorio, quindi i compiti sono di leggersi o come primary o come secondary, oppure semplicemente dando un voto, e alla review finale si arriva con una graduatoria preliminare. Il 20% basso viene buttato via, non viene neanche discusso, salvo che ci sia in quel 20% qualcosa di particolarmente, che io trovo che invece non doveva essere lì, non capisco perché, ma di solito è tempo perso, mentre tutte le altre proposte vengono discusse una per una, e alla fine si esce da un giorno e mezzo di discussioni con una graduatoria di tutte le proposte di tipo GO, quindi al di sotto di una certa lunghezza, che vengono approvate, e di quelle non se ne parla più, e una lista e una graduatoria anche per i large program, quelli che verranno discussi il giorno 3 e il giorno 4, che verranno discussi dai chair del gruppo, cioè soltanto uno per panel, che di solito è il chair, e con l'aggiunta di altri 3 o 4 esperti, però più a larga, sono esperti come noi, perché io ho fatto il reviewer, il pandit e il chair, a seconda degli anni, quindi anche lì non è che i pandit siano persone particolarmente, di solito sono un po' più senior delle altre, ma semplicemente perché bisogna leggere da A a Z, giudicare, avere un'opinione dalle stelle alle stalle, dalle stelle alle galassie, alle cerveggie. Però sostanzialmente il loro compito è quello di guardare soltanto i large program, e quindi anche in questo caso giorno 3 e 4 si segue la stessa procedura, e alla fine si esce con una lista di proposte approvate. Se torno un attimo indietro, vi faccio vedere, ci sono mediamente quindi un centinaio di revisori, però ci sono anche tutti quelli che lavorano dietro, quelli che hanno preparato il software per fare la proposta, quelli che hanno preparato il software per organizzare poi le varie proposte nei vari panel, quindi li devono dividere per panel, devono fare il controllo che non ci siano conflitti, devono fare il controllo che non ci siano delle richieste che sono sbagliate, perché ci sono dei problemi tecnici, ogni tanto ci sono delle zone che non sono visibili quell'anno, oppure che sono visibili molto poco e quindi bisogna dire a quelli che si occupano della parte scientifica, attenzione, questo deve essere veramente importante, altrimenti è un grosso problema di osservazione. Quindi il numero di persone e il tempo dedicato a questo processo è lungo. Questi sono i risultati che ogni anno vengono fuori, questo di un paio d'anni fa, no? Del 2017, però non cambia molto. Il numero di proposte che vengono sottomesse, poi suddivise nelle varie sottocampioni, ma la cosa interessante è che vedete che è abbastanza costante il fatto che il numero di proposte e di richieste è un fattore tra 5 e 7 più alto di quello che viene soddisfatto. Quindi il fatto che la maggior parte delle proposte vengano rejected, per forza, perché non c'è abbastanza tempo per soddisfare tutte le proposte. E questo valore è abbastanza costante. Questi sono i cicli, quindi 18 cicli vuol dire circa 18 anni. In 18 anni la loro subscription dell'ordine 5-7 è costante e quindi uno sa già fin dall'inizio che o fa la proposta al top o se no gliela bocciano, perché ce ne sono almeno altri 7 che valgono più di lui per ogni proposta o che possono valere un po' più di lui. Questa poi è la distribuzione per nazione, eccetera. L'Italia di solito si comporta abbastanza bene. Abbastanza bene in classifica, ovviamente la maggior parte delle domande per Chandra, che è un satellite della NASA, vengono dagli Stati Uniti, per cui sono 4 volte rispetto al resto del mondo, però vengono da tutto il mondo e questo è il tipo di scienza che è uscita da questo particolare anno, che più o meno è sempre lo stesso, e come vedete le galassie attive fanno da padrone, perché le galassie attive sono la cosa che i raggi si studiano molto bene. Le binarie e gli ammassi di galassie, anche loro hanno abbastanza spazio. Questo non è esattamente riprodotto in tutti i panel per i raggi X, però è una distribuzione abbastanza tipica. Se guardassimo la stessa torta per un panel HSD sarebbe abbastanza diversa, cioè per osservazioni nell'ottico le categorie studiate sono un po' diverse. Se adesso passiamo rapidamente all'altro satellite grosso in X, che si chiama SML Newton, che è leggermente diverso e soprattutto ha delle caratteristiche diverse, perché ha maggiore sensibilità, anche se ha minore risoluzione spaziale. Il procedimento è analogo, vi faccio vedere la differenza tra un campo, anche qui, di 2 megasecondi di Chandra, che è molto più sharp, molto più dettagliato rispetto a quello di XMM. In compenso XMM ha lo stesso numero di sorgenti in un tempo molto minore, perché è molto più sensibile, però sono più sparpagliate. Quindi è chiaro che anche qui, da un punto di vista scientifico, uno deve scegliere se vuole risoluzione o vuole fotoni.
Ma la scala è la stessa?
No, sono due campi completamente diversi. Ah, okay. No, sono due campi completamente diversi. Questo qui sono... No, non è la stessa immagine. Ho cercato di trovare la stessa immagine, non ce l'ho fatta, poi ci ho rinunciato. Facevo provare. Ma non è la stessa immagine, però sono due immagini simili come concetto scientifico, immagini profonde, di un campo profondo, per studiare appunto le popolazioni di un campo profondo. Questo è 2 volte la dimensione della Luna, questo è mezza dimensione della Luna, quindi questo qui è più o meno la dimensione che vi ho fatto vedere. Quindi in un panel XMM la situazione è simile, perché gli argomenti sono gli stessi, il numero di panel sono 13 invece che 11, ma cambia poco. il tipo di proposta è lo stesso, il numero di proposte per panel e l'oversubscription, tutte quelle cose lì sono molto simili. Le differenze sono che, per esempio, nel caso di FT Chandra, ciascun panel è composto da 7-8 persone, in XMM da 5, un chair di 4. L'organizzazione di XMM è molto più lasciata agli individui, cioè quando ti chiedono di fare il chair, ti chiedono anche di organizzare la riunione, possibilmente nel tuo istituto, se è un istituto europeo, se no, se sei americano, vieni in Europa e lo fai in Europa. E quindi è un pochettino meno semplice la gestione di queste cose, perché per esempio mentre Chandra ti assegna il primary e i secondary, in XMM se il chair decide che è utile avere un primary e un secondary, si deve anche leggere prima tutte le proposte e decidere a quale dei pannellisti dare la responsabilità di uno o dell'altro. Chandra cambiano, sono 91 persone e cambiano ogni anno. In XMM le persone sono circa le stesse, perché poi alla fine saranno 10 di meno, però rimangono in carica 2 anni, salvo che uno sia prima panelist e poi diventa chair, che allora sta in carica 3 anni. Quindi anche questo cambia un pochettino le prospettive, perché per quanto uno cerca di essere fair e bravo, nel senso che se quello dell'anno prima non lo devi considerare, però un po' di memoria ce l'hai, per cui se è la sesta volta che vedi lo stesso proposito, se poi hai fatto anche Chandra XMM, l'argomento poi lo conosci molto bene. Quindi sostanzialmente, e questo è sostanzialmente sempre il criterio di tutti, le caratteristiche cambiano perché il tipo di richiesta cambia, però anche per HST è lo stesso procedimento, anche per l'ESO, che invece sono i telescopi del European Southern Observatory, che sono i telescopi da terra piuttosto che i telescopi di ALMA, quest'altro, cioè tutta una serie di telescopi cambiano molto, soprattutto le configurazioni, le unità di misura, l'avevo detto prima. In X si usano i chilosecondi, in HST si usano le orbite, all'ESO si usano le notti, tant'è vero che dicono addirittura la durata della notte è definita come 8 ore nel periodo estivo e 10 ore nel periodo invernale, cioè inverso, perché ESO è a sud, quindi nel nostro periodo estivo che là è notte, le notti durano di più. E quindi si parla di 10, considerate 10 ore in media, quindi se voi volete usare, se avete bisogno di 8 ore, ricordatevi che è praticamente una notte. Il tipo di scelte che uno fa dipende molto, ESO ne ha tanti di strumenti per esempio, quindi ci sono tante scelte che uno deve fare sul tipo di strumento, anche se la forma è sempre la stessa. Come vi avevo detto, il diritto esclusivo ai dati in genere è di un anno e poi entra in un archivio. Nel caso di telescopi da terra c'è anche la modalità service verso visitor, nel senso che il visitor implica che tu vada al telescopio a lavorare, cosa che in alcuni telescopi si può fare, in altri telescopi vai, ma poi le osservazioni le fanno i tecnici comunque. E in questo caso ti viene assegnata una notte o due notti o quello che è di quel periodo preciso, oppure puoi scegliere il tipo service, che allora il progetto viene messo in una lista di progetti che devono essere fatti, e chi è al telescopio sceglie la cosa da fare in funzione, per esempio, del tipo di se c'è montato lo spettrografo, andranno avanti a fare le osservazioni con lo spettrografo. Se la notte è così e così, ci sono dei programmi che non hanno bisogno di avere il cielo perfettamente limpido perché hanno delle sorgenti brillanti, hanno delle caratteristiche specifiche, vanno a fare quegli oggetti lì e l'altro oggetto viene messo in coda, viene fatto un altro. E poi ci sono invece, nel caso ci sono i diritti di archivio. Domanda, abbiamo usato questa cosa qui che si chiama la peer review. Funziona, c'è scritto che garantisce qualità, affidabilità. Allora, ESO, HST e NRO hanno un problema con questo sistema, ma per, non perché il sistema, ma perché noi uomini siamo fatti una cosa, gli uomini e donne. In particolare hanno controllato, per esempio, il problema del genere. C'è una discriminazione anche nel tipo di proposte, anche di accettanza delle proposte. Accettanza è una parola? Di frazione di proposte accettate in funzione del sesso del proponente? Sì. Sì. Sì.
Percentuale, ci sono più donne o più uomini che lavorano nel settore?
No, la percentuale rispetto alle domande fatte.
Ah, ok.
Cioè, ci sono, io faccio, le donne fanno 10 domande, gli uomini ne fanno 100, le donne, no, 100 e 100, le donne, l'oversubscription rate di cui avevo parlato prima, in un caso è 10, in un altro caso è 20.
C'è una gente che lavora nel vostro settore, nel settore dell'astrofisica. Ci sono più uomini o più donne?
Molti più uomini. No, io so, 30 donne fanno domanda, una donna prende tempo. 30 uomini fanno domanda, 15 uomini prendono tempo. Allora, questo è vero, cioè, ci sono tre. È vero. Tranne che Chandra, non so perché. Chandra è bravo, non so perché. Con XMM non lo so, non l'hanno mai fatto, volevo che lo facessero, per cui non so se è un problema di lunghezza d'onda, che però implica tutta un'altra serie di cose, cioè l'astronomia X è molto più nuova, quindi forse, perché c'è anche una seconda versione che non è tanto... che sono le donne, ma è anche legato alla seniority, cioè siccome gli uomini, è meno evidente se prendiamo solo PI molto giovani, allora lì la differenza è minore, però secondo alcuni studi è così, secondo altri non è così, quindi non siamo ancora arrivati al risultato, però Chandra si comporta bene. Allora, questo qui è, no, questo è il tasso, no, questo è il tasso di proposte sottomesse da donne. Quindi si parte dal 18% e si arriva al 30%. Quindi la risposta è ci sono molti più uomini che fanno domanda. Però il successo, il rate di successo è costante. Non è, a questo punto il numero di proposte accettate, proposte con PI donna accettate rispetto alle proposte con PI donna sottomesse è uguale all'interno degli errori al numero di proposte con PI uomo rispetto alle domande fatte con PI uomo.
Sì, però scusi, se io parto da questo principio, la logica di ripartizione, no, prima ha fatto vedere le percentuali di caduta delle proposte, ma ci sono una su 7 viene accettata, poi ha fatto vedere un elenco di paesi con le proposte sottomesse e le proposte accettate. Certo. Se guardo l'Italia, se non era la 24,
22, sì.
Però l'Olanda erano 9 di 4.
Sì, sì, no, ma questo è fatto.
Certo. Che non è una pura...
Ma questo è fatto su questi numeri.
Certo, però
sotto tanto. Anche l'UK, da 26-50%
allora, vuol dire
che l'Italia 10.
Allora, è la qualità dei ricercatori o è la provenienza dei ricercatori?
No, su questo non è stata fatta una statistica, anche perché ci sono soltanto 3 o 4 posti dove si può fare la statistica, perché su 9, 4 è uguale a 6 dal punto di vista. Cioè, no, no, ma infatti i numeri sono questi, si fa su questo, non sul singolo, e poi è fatto in questo caso sono 10 anni di studi, e se guardate il verde è sempre sotto il rosso, sempre, sistematicamente, in alcuni casi molto, in altri un po' meno, qui è dove hanno cominciato a fare delle correzioni. Dove le correzioni, mentre qui ci hanno studiato, gli anni sono un po' di più, ma diciamo che per essere confrontabile con quegli altri sono gli ultimi, da 10 a 18, gli ultimi anni. Hanno cercato di capire perché, io ho anche cercato di studiarmelo, poi le teorie sono tante, però uno dei gruppi che l'ha studiato meglio, perlomeno di cui io ho trovato le informazioni più facilmente, è quello di HST. HST, NASA, sono molto attenti a queste cose. E, allora, hanno fatto un esperimento. Fino al ciclo 21, il PI, c'era nome e cognome del PI, quindi si sapeva esattamente chi era. Nel ciclo 24, cioè, è stato deciso, non so in quale punto, ma al ciclo 24, dove il PI non era più identificato, non si sapeva chi era, c'erano i nomi di chi proponeva, ma erano tutti in ordine alfabetico, non era deciso chi era il PI, quindi il gruppo poteva essere, il leader del gruppo poteva essere io come il signore, uguale, nel senso che non si sapeva, io ero nel gruppo, però a volte si mettono anche, i nomi sono tanti, cioè ci sono delle proposte che hanno 50 nomi. La frase è i reviewer maschi avevano sistematicamente, andavano contro i PI femmine, nel ciclo 24 non è stata più notata questa differenza. Non tanto credo perché ce l'hanno con le donne, adesso non voglio dire così male dai miei colleghi, però perché probabilmente esiste questo bias in, unconscious bias, che è abbastanza legato al fatto che sì, ma quello magari l'efficienza, il gruppo è più famoso, è più senior, su dove sia il vero problema, credo che intanto non è un problema astrofisico e ci vogliono fior di sociologi e di altra gente che si occupa di questa cosa, però questo è un dato di fatto. Allora è stato pensato, prima hanno pensato di cambiare il PI e di non dirlo più, poi è stato fatto il passo successivo, andiamo a un referaggio di tipo completamente anonimo. Noi, i panel sa chi è il PI fino ad allora, ma i proponenti non sanno chi è nel panel, o perlomeno possono sapere chi è nel panel, ma tra 92 persone è difficile individuare. A questo punto la scelta di HST è stata nessun nome, nessun tipo di riferimento, cioè non si può più dire come noi abbiamo detto in Trinchieri e tal, abbiamo dimostrato, adesso bisogna assolutamente scrivere come hanno dimostrato in maniera che sia del tutto anonima, impersonale, in modo che non ci sia nessun modo di risalire a chi è, anche se, voglio dire, se si parla di galassie e mi identificano, non sbagliano, mentre se si parla di sole non gli viene mai in mente che possa essere io, perché non ho capito niente. Quindi non è vero che è proprio così completamente anonimo, però c'è molto più anonimato.
Scusi, nel panel la ripartizione di generi, perché non ho più persone come...
Dipende, tentano di fare una cosa bilanciata, cioè ci sono almeno due o tre donne, su cinque persone a volte ce n'è una, a volte ce ne sono due, su nove persone è più facile che ce ne siano 5, 4, 6 e 3, un po' anche ci stanno attenti in modo da avere una distribuzione ragionevole.
Per esempio, con riferimento alla NASA, dove sono molto più attenti, perché per la normativa americana, no, su gender devono fare delle dichiarazioni di aziende annualmente di come sono ripartiti i funzionari dal manager nel management, no? Quindi da questo punto di vista della NASA sono più equamente rappresentate.
C'è anche quella figura in cui si vede com'è ripartita la distribuzione, qui c'è, forse ce l'ho sul computer, casomai poi la posso tirare fuori, però ci stanno attenti, su questo non c'è dubbio. All'ESA stanno attenti anche alla rappresentatività delle nazioni, per esempio, perché ci vuole un italiano, un francese, un inglese, un tedesco, uno spagnolo, quindi su queste cose ci stanno abbastanza attenti. Per
contribuire ad essere
singoli stati. Esatto, cioè, se io pago per far parte dell'ESA voglio anche essere rappresentato. Alla NASA ci stanno attentissimi, anche se non hanno questo problema della rappresentazione degli stati, perché a loro interessa meno, però gli europei sono molto chiamati, perché anche se è una roba NASA, ci sono molti europei che vengono chiamati, quindi non è fatta solo da americani, anche i panel. E io mi sono, adesso l'ultima volta, sto pensando l'ultima volta su 11, saremmo stati 5 forse, 5 donne, 6 uomini, una cosa di questo genere. Quindi non è, cioè ci stanno attenti. Quindi avendo fatto questo doppio sistema di doppio anonimato, sono state approvate l'8,7% se il PA era donna rispetto all'8% del PA uomo, quindi di colpo siamo arrivati a una parità incredibile, anche se in questo caso i numeri sono molto piccoli. Quello che loro dicono è che nel ciclo 25, cioè già quando il PA non era identificato e quindi parte di questo bias avrebbe dovuto essere tolto, comunque erano 13% donna e 24% uomo, quindi la differenza c'era. Nonostante che non si sapesse cosa, ma comunque si riusciva ad intuire dal nome delle persone. Qui il nome non c'è proprio, e quindi, mentre alcuni sono probabilmente molto identificabili, gli altri non lo so. La frase finale è prematuro arrivare a delle conclusioni, però speriamo che questo sia un modo per risolvere questo problema, sia che si tratti di genere, sia che si tratti di seniori. Per quelli che devono andare a finire le proposte ESO, la deadline è domani.